Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
I greci inviarono in Asia come osservatori tre uomini. Costoro, giunti a Sardi, si misero a osservare l'esercito del re, ma furono scoperti e messi alla tortura dai generali dell'esercito di fanteria e quindi condotti via per essere messi a morte. Per loro, infatti, era stata decretata la morte, ma quando Serse lo venne a sapere, rimproverati i generali per questa decisione, mandò alcune guardie del corpo con l'ordine di portare da lui gli osservatori se li trovassero ancora in vita. Dal momento che li trovarono ancora vivi, li condussero al cospetto del re, il quale, saputo allora il motivo per il quale erano venuti, ordinò alle guardie del corpo di portarli in giro e di mostrare loro tutto l'esercito di fanteria e la cavalleria, e quando fossero sazi di questa visione, di rimandarli sani e salvi nel paese che volessero.
Siamo nel 480 a.C., esattamente 2500 anni fa. I persiani si muovono verso la Grecia, 10 anni dopo la sconfitta di Maratona. L'imperatore Serse si presenta con un esercito imponente, qualcosa di mai visto e mai descritto prima, 150-200.000 uomini con tutta probabilità, ma per raggiungere la parte centrale della Grecia bisogna passare dalla stretta gola delle Termopili. È qui che lo attende il re di Sparta, Leonida, con circa 6-7.000 soldati, non di più, ma in grado di fermare il nemico. Le Termopili sono destinate a entrare nella mitologia e nella storia, grazie anche alla descrizione che della battaglia fa lo storico Erodoto. Un saluto da Alessandro Bertellotti. Gli ospiti di Geronimo sono Aldo Corcella, professore di filologia classica all'Università della Basilicata, e Pietro Vannicelli, professore di storia greca presso l'Università di Roma La Sapienza, che hanno anche curato una edizione delle storie di Erodoto, il libro VII, Serse e Leonida, pubblicato dalla Fondazione Lorenzo Valla Mondadori. Professor Vannicelli, lo spunto di questa puntata di Geronimo è stata fornita dall'emissione della zecca greca di una moneta commemorativa da 2 euro che sarà messa in circolazione e dedicata alla battaglia delle Termopili. Perché 2500 anni dopo si parla ancora di quello scontro armato?
Effettivamente la battaglia delle Termopili è una disfatta che consente poi all'esercito persiano di entrare e di dilagare nella Grecia centrale e di far ottenere a Serse, al re persiano, uno degli obiettivi che si prefiggeva, e cioè la conquista e la distruzione o parziale distruzione di Atene. Il motivo per cui ne parliamo ancora oggi è che gli spartani sono stati capaci di trasformare questa disfatta militare in una vittoria morale, cioè nel simbolo della lotta e della capacità di morire per la libertà contro un nemico numericamente, ma solo numericamente, superiore. E quindi è un episodio che diventa, per usare una parola greca, un mito, cioè un paradigma di eroismo militare, di obbedienza assoluta agli ordini superiori della città e sacrificio della vita in nome della libertà. E qui più in generale dobbiamo dire che i greci sono stati grandi creatori di miti, ma che tra loro gli spartani lo sono stati in modo particolare, perché sono stati capaci di offrire una rappresentazione ideologica, cioè carica di valori simbolici, della città e dei suoi cittadini, che ha avuto una fortuna immensa. Si è parlato di miraggio di Sparta, è l'immagine dello spartano dedito alla guerra, anzi potremmo persino dire asceta della guerra, austero, capace di soffrire oltre ogni misura, di resistere alle difficoltà, parco di parole, no? A differenza degli ateniesi che sono degli chiacchieroni, ma efficace nei fatti, e soprattutto nei fatti militari naturalmente, e obbediente, totalmente obbediente alla città, e quindi capace di morire in guerra con una esaltazione della bella morte per la patria. È, ripeto, un livello, diciamo così, ideologico in senso oggettivo, cioè di insieme di valori, a cui naturalmente corrisponde una realtà più articolata, più complessa, ma di cui non va sottovalutata la forza. Ecco, la battaglia delle Termopili incarna tutti questi valori spartani e nel nome della disponibilità a obbedire e combattere, diciamo così, eroicamente, a morire in modo esemplare per tutti in nome della patria e della libertà, ne fa un episodio simbolico che poi acquista un valore che possiamo definire universale.
Professor Corcella, alle Termopili si affrontano valori di libertà, per cui gli spartani sono pronti a morire contro l'oppressore. Ma parliamo anche di Occidente contro Oriente. È una storia moderna o romanziamo con occhi contemporanei un evento del passato? La battaglia ha sempre avuto significati speciali e valori universali?
L'idea che le guerre persiane, e in particolare la battaglia delle Termopili, siano il momento di un grande scontro di civiltà, per usare un termine moderno, appunto Oriente contro Occidente, oppressione contro libertà, iniziativa individuale contro mondo invece raccolto attorno a un tiranno, è un'idea che sicuramente permea buona parte della cultura moderna e contemporanea, ha origini antiche. Bisogna dire che gli stessi greci vincitori, dopo l'esito della guerra, lanciarono l'idea di aver vinto perché loro rappresentavano un mondo in cui regnava la libertà e i greci erano sottoposti solo alla legge, non a un tiranno, e avevano vinto invece su una massa di uomini costretti da un despota a combattere. Si sviluppa quindi già nel mondo antico un'ideologia in questo senso, che a volte poi assume anche le forme in taluni scritti ippocratici, cioè della scienza medica, per cui l'Europa di cui la Grecia fa parte è il mondo della libertà, mentre l'Asia è proprio naturalmente votata a forme di dispotismo, e quindi un'idea che in embrione è quella dell'Occidente libero contro l'Oriente schiavo. E se leggete testi come quelli di Said sull'orientalismo, vedete che in genere tra gli antenati dell'idea orientalistica viene messa questa ideologia che si sviluppa in Grecia dopo le guerre persiane. Va detto però che non è l'unica idea che nel mondo antico si sviluppa, neanche forse la prevalente. In realtà è in buona parte un'idea falsa, anche perché le guerre persiane non sono le guerre dei greci contro i persiani, sono le guerre di alcuni greci contro un impero multietnico che ha dalla sua parte anche molti greci. Greci in parte costretti, ma che in parte volontariamente aderiscono alla linea di Serse, combattono al suo fianco per cercare di sottomettere altri greci e acquistare eventualmente un ruolo egemone nell'impero una volta che questo abbia vinto sugli altri greci. E d'altra parte, fra greci e persiani da secoli c'erano rapporti di comunicazione commerciale, culturale, non sono insomma due mondi estranei. Quindi è vero che già i greci sviluppano questa ideologia, però proprio Erodoto, il più grande testimone e narratore delle guerre persiane, è un po' controcorrente da questo punto di vista. Lui si compiace di tratteggiare un quadro delle guerre persiane in cui non c'è questa contrapposizione così netta fra l'Oriente e l'Occidente o appunto la libertà e la schiavitù. Si diverte provocatoriamente anche a dire: guardate che anche in Asia, anche nel mondo persiano, ci sono state nella storia istanze democratiche. C'è una famosa scena in cui si diverte a dire che a un certo punto i persiani si chiesero se reggersi a monarchia, oligarchia o a democrazia. Si compiace di dire: guardate che i persiani non impongono sempre modelli tirannici, a volte quando conquistano una regione fanno sì che in queste città si sviluppino forme democratiche. E si diverte anche a vedere che i greci sono anche loro sottoposti a dinamiche di tipo tirannico. Quindi Erodoto, che è nato subito dell'impero e conosce bene le due realtà e le ha viste anche intrecciarsi fra loro, confrontarsi, da un quadro molto più sfumato, in cui questa contrapposizione epocale Oriente-Occidente si perde a favore invece di dinamiche storicamente più concrete, i meccanismi del potere, le forme di governo, così come si sviluppano in relazione ai meccanismi sociali, a Oriente come a Occidente.
Non ci sono contraddizioni da parte spartana a questo punto nel difendere l'Occidente e la libertà? Anche gli spartani avevano schiavi e schiave.
Bella domanda. Noi potremmo cavarcela più comodamente dicendo che gli spartani e i greci che combattono contro i persiani difendono, come dire, la libertà esterna, l'indipendenza, anche se all'interno hanno forme poi di oppressione, ma sarebbe una risposta, come dire, un po' troppo comoda. In realtà il problema del difendere la libertà e dell'avere la schiavitù all'interno è un problema fondamentale nelle società antiche, e però non solo antiche. Potremmo citare un grande svizzero, potremmo citare Jean-Jacques Rousseau, che nel Contratto sociale, dopo aver ampiamente proclamato il modello antico della democrazia diretta come forma di libertà libertà di tutti i cittadini, si chiede a un certo punto, rendendosi conto che le società antiche hanno gli schiavi, si chiede, siamo nel libro terzo, capitolo 15, dice: ma come, la libertà allora non si mantiene se non col sostegno della schiavitù? Dice: può darsi, i due estremi si toccano. Vi sono situazioni in cui non è possibile conservare la libertà se non con la perdita di quella degli altri, e in cui il cittadino non può essere perfettamente libero senza che lo schiavo sia estremamente schiavo. Questa era la posizione di Sparta. E poi dice: però voi, popoli moderni, voi non avete schiavi, ma voi lo siete. Voi pagate la loro libertà col prezzo della vostra. Rousseau pone il dito sulla grande contraddizione. Molte comunità antiche hanno goduto di sistemi liberi all'interno della cittadinanza, asservendo altri uomini. Gli spartani, in particolare, avevano un modello fortemente rigoroso. Fra loro i cittadini di pieno diritto erano perfettamente uguali, si chiamavano anche così, ma opprimevano in forme violentissime gli schiavi, i loti, ma anche altre comunità, anche Atene, regno della democrazia, che però ha la schiavitù, che in qualche modo sostiene anche la democrazia, perché scarica sugli schiavi il peso del lavoro che viene così in qualche misura, in parte, tolto ai cittadini liberi, che possono dedicarsi più tranquillamente alla politica e ad altre attività.
Professor Vannicelli, ciò che racconta Erodoto rappresenta fedelmente la realtà dei fatti o ci sono punti oscuri? Insomma, dove finisce la narrazione e dove comincia la mitologia?
Bisogna capire come lavora Erodoto. Erodoto, in primo luogo, raccoglie delle tradizioni già strutturate, già ben formate, correnti alla sua epoca. Sono tradizioni in primo luogo, anche se non esclusivamente orali, è quello che si diceva in greco tale gomena, a cominciare naturalmente dalla versione spartana degli eventi. Però di queste versioni Erodoto cerca di offrire anche una valutazione critica. Per esempio ha una grande ammirazione per quello che hanno compiuto gli spartani, cioè veramente si vede l'ammirazione di Erodoto, ma sa anche presentare i limiti di questa azione o affiancare a questa versione altri elementi, per esempio valorizzando altre presenze. Nella versione spartana non si parla dei Tespiesi, gli abitanti della città beotica di Tespie, che si è anche opposta ai persiani, alle Termopili, e tutti e 700, i Tespiesi sono morti. Oppure Erodoto stesso riconosce che questa impresa straordinaria degli spartani, questa impresa militare, nei fatti strategicamente fu poco efficace e che a suo avviso il vero merito della vittoria finale sui persiani è da ascrivere agli ateniesi, alla loro flotta e a quella battaglia, la battaglia di Salamina, combattuta poche settimane dopo quella delle Termopili, che vide protagonista appunto la flotta ateniese. E qui va detto che nel dopoguerra e nei decenni successivi si giocò in Grecia una battaglia ideologica che vide protagoniste non solo, ma principalmente Sparta e Atene. Il tema era chi ha contribuito in modo decisivo alla vittoria su Serse, sui persiani. Era una discussione, diciamo così, non accademica, perché chi poteva a buon diritto rivendicare quel merito lo faceva perché poteva anche conseguentemente rivendicare un ruolo egemonico sulla Grecia del V secolo. Un parallelo, naturalmente mutatis mutandis, che aiuti a comprendere questo. Pensiamo a quello che è successo in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. La rivendicazione sia da parte della coalizione anglo-americana che da parte di quella sovietica di aver dato il contributo decisivo alla sconfitta della Germania nazista e dunque di aver combattuto la battaglia decisiva. Ecco, questa rivendicazione serviva anche a rivendicare, scusa per il bisticcio, un ruolo egemonico nell'Europa dei decenni successivi al conflitto. In un certo senso questo parallelo ci aiuta anche a capire un elemento che ha contribuito a trasfigurare ben presto e a far passare nel mito la grande battaglia delle Termopili.
Qual è allora la realtà storica?
Il mito delle Termopili è difficile e in larga misura consiste nel cercare di ragionare criticamente sul racconto di Erodoto. E certi problemi centrali sono quale sia stata la strategia greca, se questa strategia sia stata perseguita con forze sufficienti e soprattutto perché poi Leonida e alcuni greci siano rimasti fino in fondo mentre gli altri si ritiravano. Ora, Erodoto insiste sul fatto che l'intenzione dei greci era di custodire quel passo per cercare di bloccare l'accesso di Serse in Grecia centrale e che per questo compito era stato indicato l'esercito di terra guidato da Leonida. Noi non abbiamo ragione di dubitare seriamente di questo. Certo, è un esercito di complessivamente tra 7 e 8 mila uomini che è sembrato piccolo rispetto ad altri, ma che almeno in una prima fase poteva essere sufficiente per bloccare la strettoia delle Termopili. L'idea che fin dall'inizio questa sia stata una missione suicida da parte degli Spartani è suggestiva, ma francamente del tutto improbabile. Gli Spartani certo si rendevano conto che erano necessari rinforzi e ancora una volta non abbiamo ragione di dubitare che intendessero realmente farlo. Il motivo del ritardo con cui lo fecero è di natura religiosa, questo è quello che la tradizione ci riferisce, che Erodoto stesso ci riferisce, ed è un motivo da non sottovalutare, anche se, come i moderni hanno pensato e ragionevolmente, a questo motivo se ne saranno affiancati di altri. Il fatto è che i rinforzi non arrivarono mai perché grazie all'utilizzazione da parte di Serse del sentiero che consentì di aggirare il passo e di cui peraltro i greci si accorsero subito, la battaglia fu decisa prima di quanto non fosse stato previsto. L'ultimo problema che resta è quello di perché Leonida sia rimasto fino alla fine. Ragionevolmente occorre riconoscere che Sparta era la città che più di ogni altra avrebbe perso da una ritirata in termini di prestigio politico e di prestigio militare. Sparta era capo della coalizione ed era poi oggettivamente imputabile di aver tardato nel mandare un numero sufficiente di uomini. Certamente poi la morte del sovrano in battaglia, il cui corpo doveva essere recuperato, ha precluso definitivamente agli Spartani la possibilità di un ritiro.
C'erano poi anche disertori che annunciavano l'aggiramento dei persiani. Costoro dettero l'avvertimento quando era ancora notte. Per terze, poi, segnalarono il fatto le sentinelle diurne correndo giù dalle alture quando ormai spuntava la luce del giorno. I greci allora tennero consiglio e le loro opinioni erano discordi. Alcuni volevano che non si abbandonasse il posto di battaglia, altri erano di parere contrario. In seguito a ciò si divisero. Gli uni si allontanavano e quindi si separavano per dirigersi ognuno nella propria città. Gli altri si apprestavano a rimanere lì, insieme a Leonida.
Professor Vannicelli, si compie dunque il sacrificio, era ancora un passo ripreso dalla narrazione di Erodoto, ma per esaltare la figura positiva di Leonida e dei 300 servono anche eroi negativi, il traditore Efialte o un sopravvissuto Aristodemo, oltre alla mania di grandezza di Serse.
Questo in parte c'è, la battaglia delle Termopili e più in generale le guerre persiane sono un momento fondamentale nella storia greca di definizione per contrasto dell'identità dei greci. Ancora una volta però va riconosciuto che il quadro che ci offre Erodoto è un quadro estremamente complesso e chiaroscurato. Prendiamo Efialte. Efialte è il traditore per eccellenza. Lui e i Tebaldi sono esemplarmente puniti. Va anche detto che alcuni storici, ragionando sulla figura di Efialte, gli hanno riconosciuto qualche ragione, perché certamente la resistenza spartana costringeva l'esercito persiano a restare nella regione di Efialte con tutte le conseguenze negative per gli abitanti del luogo. D'altra parte la punizione di Efialte è in qualche modo la punizione esemplare che serve un po' anche a archiviare il passato e stendere, diciamo così, un velo su altre complicità e sulla ambiguità del comportamento filopersiano di altri greci. Aristodemo è la figura di uno spartiato che viene particolarmente valorizzato da Erodoto. È un sopravvissuto, incarna in generale il dramma di chi sopravvive a una tragedia militare e alla morte dei suoi compagni. E però insieme anche la funzione che Erodoto gli assegna di incrinare parzialmente il mito dei 300, perché così vediamo che in realtà non sono morti tutti, uno o forse due sopravvivono, e perché Erodoto critica il comportamento degli Spartani nei suoi confronti. Anche Serse in realtà è in parte una figura negativa per la sua arroganza, per una ricerca di grandeur, di grandezza, però Erodoto anche gli riconosce per certi aspetti intelligenza, una lucidità politica non comune, e persino il comportamento di Sparta in Erodoto nei confronti degli Spartani non è del tutto privo di ombre, cioè basta pensare che in fondo Serse è accompagnato da un altro re spartano, Demarato, che si era rifugiato in Persia e che aspirava probabilmente ad essere ricondotto al trono in una Grecia eventualmente sconfitta dai persiani, assoggettata ai persiani. E infine è anche vero che non tutti i greci combattono compatti contro i persiani, ci sono greci che sono a fianco dei persiani e ci sono greci che guardano con favore a un possibile tornaconto di una vittoria persiana. Quindi tutto questo Erodoto lo mostra chiaramente, suscitando peraltro già nell'antichità reazione negativa di altri autori. In fondo la straordinaria grandezza in generale di Erodoto e in particolare nel racconto che ci offre della battaglia delle Termopili è che da un lato c'è una grande ammirazione per l'eroismo di Sparta, cioè lui ci offre una versione straordinaria, anche letterariamente efficace, dell'eroismo spartano quale dispiegato nella battaglia delle Termopili. Dall'altro, con il suo sguardo intelligentemente critico, ci lascia comprendere o perlomeno intuire la grande complessità della realtà e le molte sfumature che la caratterizzano.
Era Pietro Vannicelli, professore di storia greca all'Università di Roma La Sapienza. Professor Corcella, per concludere, il mito delle Termopili resiste da sempre. Come è stato utilizzato in tempi moderni?
C'è una tendenza a riprendere quell'idea per cui le guerre persiane, le Termopili, sono la libertà occidentale contro l'Oriente, ma ho già detto che questa è un'idea parziale, però è un'idea che ha avuto una grande forza nella tradizione della cultura europea. Mi limiterò ad alcune battute, però, perché altrimenti sarebbe una storia molto lunga da raccontare in un libro. Perché le Termopili in particolare sono un episodio degno di celebrazione? Perché sono una grande sconfitta, questo non va dimenticato, non sono una vittoria, sono una sconfitta, però è una sconfitta eroica, ed è una sconfitta eroica che si colloca all'interno di un processo, la guerra contro Serse, che alla fine si conclude con una vittoria e si presta quindi molto bene a rappresentare la morte per l'ideale, un martirio che attraverso la sconfitta individuale prepara però poi una grande vittoria collettiva in nome appunto di un ideale supremo e superiore cui qualcuno sacrifica la vita. E allora potremmo citare molti esempi di ripresa delle Termopili di Leonida proprio in questa prospettiva. Un esempio forse meno noto è quello di un poeta toscano degli anni 70 dell'Ottocento, si chiama Francesco Bertelli, che scrive un testo che si chiama Esame d'ammissione del volontario alla Comune di Parigi, che poi ha molta fortuna più come canto anarchico, che diventa poi un canto di diffusione popolare. Una strofa dice: io pugno intrepido per la Comune, come Leonida saprò morir. La Comune sconfitta, però viene vista come un momento in un progresso democratico che sarà vittorioso, e Leonida, che è morto per l'ideale, diventa l'esempio del martire che ha combattuto per la democrazia, ma la vittoria finale non mancherà. Si capisce come su tutt'altro versante, a Stalingrado, il modello di Leonida possa essere ripreso. Quando ormai le truppe tedesche erano alla vigilia della sconfitta, Hermann Göring alla radio pronuncia un discorso in cui celebra l'armata tedesca ormai sulla soglia della disfatta, dicendo: voi siete come i 300 di Leonida. Anche allora ci fu un attacco dall'Oriente asiatico che si scontrò contro uomini nordici, ma voi obbedirete come gli spartani alla legge della sicurezza della Germania, e saprete morire per la Germania, perché la vita è la Germania e la speranza alla base di ogni legge è superiore alle vostre vite individuali. Ora, i poveri soldati tedeschi che sentirono questo messaggio non furono molto confortati, perché ebbero la sanzione di essere votati alla morte. Tant'è vero che Paulus, il generale, non volle fare la fine di Leonida, si arrese invece che morire. Il discorso di Göring mostra come l'idea della bella morte per un ideale superiore potesse sempre essere vivo e come le Termopili potessero riecheggiare per incarnare questo ideale.
Era Aldo Corcella, professore di filologia classica all'Università della Basilicata. Curata dai professori Pietro Vannicelli e Aldo Corcella, vi segnalo Le storie di Erodoto, libro settimo, da cui sono state tratte le letture di questa trasmissione, edito dalla Fondazione Lorenzo Valla Mondadori. Questi autori si sono occupati anche degli scritti di Erodoto, La battaglia di Platea e La vittoria di Temistocle, sempre per la Fondazione Lorenzo Valla Mondadori. Inoltre di Gabriella Bodei Giglioni, Erodoto e i sogni di Serse, l'invasione persiana dell'Europa, Donzelli Editore, Barry Strauss, La forza e l'astuzia, I greci, i persiani e la battaglia di Salamina per La Terza, e infine il romanzo storico di Andrea Frediani, 300 guerrieri, la battaglia delle Termopili, Newton Compton. Tutte queste segnalazioni sono disponibili presso le biblioteche cantonali. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione, Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.